Andando con degli esperimenti scientifici cambia tutto, nel senso che uno ha un alto livello di stress. Diciamo che la contemplazione del fenomeno naturale viene meno e c'è molto più stress lavorativo.
Valencia, 11 agosto 2026. La città è in attesa dell'eclissi. Nelle strade, i pannelli luminosi annunciano il grande evento di domani, invitando la popolazione a usare i mezzi pubblici. Noi siamo in auto. Valencia non è la nostra destinazione, è solo una base d'appoggio. Ripartiamo subito alla volta di Teruel, una delle province meno densamente popolate di tutta la Spagna, dove il cielo è tra i più bui d'Europa e un team di ricercatori sfrutterà l'eclissi di domani per testare un nuovo strumento per missioni spaziali future.
Noi siamo Federica Duras e Claudia Mignone e questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. 5 episodi, 5 giorni, migliaia di chilometri e un'avventura sospesa tra terra e cielo per vedere il giorno diventare notte, a caccia di un'eclissi di sole quasi impossibile. A Valencia fa caldo. Il termometro segna 37 gradi e l'umidità è intorno all'80%. Ieri sera al nostro arrivo pioveva, ma oggi per fortuna il tempo è bello. Sulla strada dall'aeroporto all'hotel abbiamo incrociato una decina di pannelli luminosi con informazioni sulle eclissi a caratteri cubitali e anche un poster che pubblicizzava un evento di osservazione pubblica qui in città.
Estamos pendientes también a 2 días del eclipse total, el primero, ya lo saben, en más de un siglo.
Come abbiamo appena ascoltato in questo estratto dal notiziario di ieri della RTV, la radiotelevisione spagnola, nel paese c'è grande fermento. In Spagna l'ultima vera eclissi totale di sole si è verificata nel 1905. Ce n'è stata anche un'altra ibrida nel 1912. Da alcuni luoghi del pianeta era visibile come eclissi anulare, mentre nella penisola iberica fu totale. È il tipo di eclissi più raro. Però ecco, sono passati più di 100 anni. Da allora, oltre all'eclissi del 1959, che fu totale solo alle Canarie, ci sono state varie eclissi parziali anulari, ma di totale niente. Hanno ragione a essere in fibrillazione qui, lo siamo anche noi.
I miei compagni e io stiamo facendo tanti interview per la prensa, per la TV, per la radio. C'è un grande interesse dai mezzi per fare capire alla gente che questo è un fenomeno interessante da vedere, che poi è molto raro che tu lo possa vedere da casa tua.
Amelia Ortiz Gil è una ricercatrice all'Osservatorio Astronomico dell'Università di Valencia. Ha lavorato per alcuni anni all'Osservatorio dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica a Merate, vicino Milano, e parla benissimo l'italiano. Ieri sera, davanti a una bella paella, ci ha raccontato il lavoro della comunità astronomica locale per comunicare questa eclissi che non sarà proprio facilissima da osservare, poiché si verifica al tramonto, quando il sole è già molto basso sull'orizzonte.
Poi in città c'è solo sul mare, devi andare sul mare per poter vedere l'eclisse. Si vedrà anche da altre parti, voglio dire, ci sono anche delle vie che sono abbastanza lunghe, che sono orientate proprio verso l'ovest, quindi si potrà anche vedere da lì. Poi dal porto, dalla zona del porto, si potrà anche vedere da lì.
E che consigli date alle persone che vogliono vedere l'eclissi appunto dalle vostre parti?
Io a tutti dico di non spostarsi, di andare a piede a qualche parte vicino da dove abiti o dove stai facendo vacanze, e andare a piedi, cercare un posto dove l'ovest è libero di ostacoli e portare gli occhiali di eclissi, ovviamente, e nient'altro. E poi si sì, può rimanere dove sei per vedere le persiane
Le stelle cadenti.
delle cadenti, lacrime di San Lorenzo, che voi le chiamate così, lacrime.
Amelia è anche preoccupata a causa degli incendi che hanno devastato molte zone della Spagna nelle ultime settimane, lasciando oltre 200.000 ettari bruciati in tutto il paese. Anche la comunità autonoma valenziana è stata duramente colpita da questi incendi.
Beh, allora, Valencia è ugualmente emozionata e anche preoccupata da questo fenomeno e da tutto l'interesse che c'è nella gente, nei turisti. Sai, i turisti ce ne sono tanti adesso in estate, quindi quelli che vengono in più per vedere le eclissi siamo un po', sì, siamo al 100% praticamente di occupazione.
Intanto noi ci lasciamo alle spalle Valencia e i suoi turisti, andiamo verso un'altra comunità autonoma, quella dell'Aragona. Destinazione? L'Osservatorio Astrofisico de Javalambre, in provincia di Teruel.
Allora, Cla, Stefano ha scritto sul gruppo WhatsApp che ci consiglia di fare l'autostrada.
Ah, ok, quindi la A23.
Esatto, e dice che forse è bene vederci a Manzanera perché c'è spazio per fermarci e incontrarci. Insomma, lui ci dà i pass, forse è più comodo.
Prendi lo svincolo A23.
Mentre noi abbiamo comodamente preso l'aereo e ci tocca guidare solo per l'ultimo pezzo di strada, i colleghi che stiamo per incontrare hanno fatto un viaggio molto più lungo. Sono partiti da Firenze con un furgone carico di strumenti scientifici e hanno percorso 1500 km per raggiungere l'osservatorio a quasi 2000 metri di quota, che si spera regalerà loro un minuto e mezzo di totalità. L'esperimento che condurranno domani, quando il disco solare sarà completamente oscurato dalla Luna, metterà alla prova uno strumento scientifico che non è mai stato usato prima per osservare il Sole. L'hanno progettato, costruito, testato per lungo tempo in laboratorio. Adesso l'esame finale. Osservare la corona del Sole durante il minuto e mezzo di eclissi totale. Funzionerà? Durante un'eclissi totale di Sole è possibile osservare la corona, la parte più esterna dell'atmosfera solare. Si estende per milioni di chilometri ed è formata da gas estremamente rarefatto, con temperature che superano il milione di gradi. La temperatura della corona è molto più alta di quella della fotosfera, la superficie del Sole, che si aggira intorno ai 6.000 gradi. Questa inversione di temperatura, che potrebbe avere qualcosa a che fare con il campo magnetico del Sole, è uno dei misteri aperti dell'astrofisica solare. Questo nuovo strumento è stato ideato da Federico Landini dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino e realizzato insieme al CNR, l'Università di Firenze e l'INAF di Napoli. Propone un metodo originale per studiare la composizione chimica della corona solare, facendone lo spettro, ovvero scomponendo la luce in tutti i suoi colori. Lo spettro è una specie di codice a barre formato da tante righe in corrispondenza dei vari colori. Ed è in queste righe che si possono leggere gli elementi presenti nei corpi celesti, che a causa della distanza non saremo mai in grado di visitare personalmente, come il Sole. Cosa si può scoprire da queste misure? Prima di partire l'abbiamo chiesto proprio a Federico.
Perché serve fare spettri del Sole? Che cosa c'è di interessante in queste righe che voi cercate di studiare?
Beh, la spettroscopia coronale ci consente di studiare la composizione chimica della corona e una volta nota quella, le abbondanze degli elementi, è possibile andare a comprendere meglio la fisica dell'intera corona e dei fenomeni che avvengono nella corona, che poi sono, diciamo, quelli che possono influenzare da vicino anche la vita a terra, no? Cioè, la corona è la sede di tutte le esplosioni e le manifestazioni eruttive coronali che poi, diciamo, hanno un'influenza sull'intera eliosfera.
Per fare uno spettro solitamente si fa passare la luce attraverso una fenditura lineare, una fessura a forma di taglio, per capirci. La corona solare però è sferica. Federico ci racconta che l'unico strumento a mapparla tutta, ottenendo risultati importanti, è stato l'Ultraviolet Coronagraph Spectrometer a bordo del satellite SOHO. A causa della fenditura lineare, però, bisognava ruotare continuamente lo strumento e ripetere le misure una dopo l'altra. Ci voleva un giorno intero per avere un singolo spettro. E a volte però la corona cambia nell'arco di pochi minuti o di qualche ora.
Facciamola circolare, visto che la corona, diciamo, è grosso modo a simmetria circolare, no? Se otteniamo lo spettro di tutta la corona a una certa altezza eliocentrica, è più facile misurare lo spettro della corona.
L'idea di Federico è semplice e innovativa. Se la corona ha simmetria circolare, perché non osservarla con una fenditura circolare, il cui raggio può variare per sondare la composizione a diverse distanze dal Sole? Così si risparmia un sacco di tempo. L'esperimento ha un nome altrettanto semplice, CIS, Circular Slit Spectrometer. In italiano significa spettrometro a fenditura circolare.
Ovviamente non ero sicuro che potesse funzionare e quindi diciamo, ho cercato di costruirmi con un modellino fai da te, la prima versione dello spettrometro, con una scatola di cartone vecchia, o col taglierino ho realizzato una sorta di fenditura circolare su un lato. Dal lato opposto ho posizionato un CD che simulava in sostanza il reticolo e sono andato a cercare di sbirciare cosa succedeva puntandolo verso il sole. E effettivamente, diciamo, sul finto detector che avevo montato in asse al CD, che era un foglio di carta, si vedeva uno spettro radiale. E da qui, diciamo, è nato lo spunto per poi proporre l'intero progetto a INAF.
Bellissima questa cosa del prototipo di cartone.
Se me l'avessero conservato, sarei stato più contento.
Si è bruciato durante i test?
No, l'hanno buttato via.
No!
Ho detto, ma che è questa scatola vecchia? Via!
Dopo quasi 100 km sull'autovia A23, lasciamo l'autostrada. Il paesaggio cambia drasticamente. Siamo quasi a 1000 metri di quota intanto. Le montagne qui sono coloratissime. Domina un colore terra bruciata che ricorda un po' le immagini del pianeta rosso che riceviamo dalle sonde spaziali. Siamo in contatto via chat con il team dell'esperimento e ci scambiamo aggiornamenti sulla logistica. Per esempio, da ieri c'è una legge temporanea in Aragona che regola l'accesso alle strade rurali per contenere le folle che domani si prevede caleranno sulla regione in cerca della totalità. Anche la strada che porta all'osservatorio astrofisico de Havalambre rientra in questa norma e così abbiamo bisogno di un pass speciale per salire fino in cima. Federico e colleghi sono aggiornati sulla situazione qui perché sono arrivati all'osservatorio domenica mattina e ci tengono al corrente anche sugli sviluppi operativi. Stanno lavorando H24 per mettere a punto l'apparato sperimentale che useranno per le osservazioni di domani. Nella notte tra domenica e lunedì hanno scampato per poco un temporale e ieri sera, anche se non ha piovuto, l'umidità era così alta che il pavimento era bagnato, ci raccontavano. Hanno anche costruito un box per proteggere la strumentazione dal vento perché pare che lassù sia parecchio ventoso.
Perché avete scelto proprio l'Osservatorio Astrofisico de Havalambre per questo esperimento?
Durante la durata del progetto l'eclisse che si presentava era questa del 12 agosto del 2026, anche se è un'eclisse un po' breve, dura un minuto e mezzo circa, avviene al tramonto. E per questo, diciamo, l'osservatorio di Havalambre è il candidato ideale perché, diciamo, ci consente di stare a un'altezza sul livello del mare di 2000 metri. Questo riduce un po' la probabilità di avere copertura del cielo, ci consente di avere accesso alle facility dell'osservatorio, ci consente di avere un piano in cui posizionare lo strumento, ci consente di avere accesso alla corrente elettrica, per esempio, e non doversi portare generatori, cioè facilita un po' tutta la logistica. Poi si spera che non sia nuvoloso il giorno dell'eclissi.
L'obiettivo dell'esperimento CIS non è raccogliere dati da analizzare immediatamente. Per ora serve dimostrare alla comunità scientifica che questo nuovo tipo di spettrometro può funzionare e che funziona con una sorgente astronomica vera, non soltanto in laboratorio. E non una sorgente qualsiasi, ma quella per cui è stato progettato, la corona solare. A quel punto il team prevede di estendere lo strumento anche alle osservazioni nell'ultravioletto e poi lo si potrà proporre per missioni spaziali dedicate allo studio del Sole. Molte missioni hanno studiato il Sole dallo spazio negli ultimi decenni e diverse sono attive al momento. Per esempio Solar Orbiter dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che è in grado di realizzare le immagini più ravvicinate della nostra stella ed esplorare le sue regioni polari, ancora poco note. Oppure Parker Solar Probe della NASA, che si è spinto più vicino al Sole di qualsiasi altra sonda, a meno di 7 milioni di chilometri dalla sua superficie. Ma anche Proba 3, anch'essa dell'ESA, formata da due piccoli satelliti che volano in formazione a 150 metri di distanza. Uno dei due satelliti occulta il Sole, mentre l'altro lo osserva, creando un'eclissi artificiale. Il principio è quello del coronografo, uno strumento inventato negli anni 30 del Novecento per osservare la corona solare senza dover aspettare un'eclissi. Con i coronografi da terra e missioni spaziali come Proba 3, in grado di simulare eclissi a volontà, serve ancora organizzare una spedizione scientifica per catturare qualche minuto di totalità durante un'eclissi naturale? Lo abbiamo chiesto a un'altra ricercatrice che fa parte dell'esperimento CIS, Lucia Abbo dell'INAF di Torino.
Allora, le osservazioni di eclissi sono ancora molto molto interessanti perché permettono di avere una diffusione della luce solare ridotta al minimo grazie all'occultamento del disco solare da parte della Luna, essendo un'occultazione molto lontana, permette proprio di non avere problemi di quella che si chiama stray light, cioè la luce diffusa, che è un grosso problema che riguarda tutti i coronografi da terra e dallo spazio. Quindi in queste situazioni molto particolari che si verificano durante l'eclissi si possono ottenere dati direttamente dal lembo del Sole, perché altrimenti la prima parte della corona solare viene occultata, cioè viene coperta dall'occultatore dello strumento stesso, e molti fenomeni fisici interessanti invece accadono proprio nelle prime frazioni di raggio solare, quindi tra un raggio solare, quello che possiamo intendere come lembo, fino appunto tra uno e due raggi solari, è molto utile studiare tutto un insieme di meccanismi e di configurazioni magnetiche della corona che normalmente non si riescono a osservare.
Siamo in contatto via chat anche con Lucia, che però al momento non è in Spagna. Si trova in Irlanda con un altro esperimento. Al contrario di me e Federica, ha già vissuto diverse eclissi totali nel corso della sua carriera.
L'eclisse è un qualcosa di unico da vedere assolutamente una volta nella vita. La mia prima eclisse è stata nel 1999, che ho osservato ed ero studente, quindi è stato lo spettacolo naturale da osservare con gli occhialini ovviamente insieme agli amici, però è stato un impatto emotivo fortissimo, perché proprio è un qualche cosa che è legato anche all'istinto probabilmente animalesco, questo cambiamento dalla luce al buio e tutto quello che succede durante un'eclisse totale di sole. Successivamente l'ho rivista mentre ero già ricercatrice, sempre per passione, diciamo, quindi con delle fotocamere, e uno osserva cose diverse. Sicuramente sei più attento ad altri aspetti del fenomeno, anche se quelli istintivi continuano a esserci, perché è veramente una cosa stravolgente.
Mi vengono i brividi ad ascoltare le parole di Lucia. Se tutto va bene, domani anche noi finalmente assisteremo a questo fenomeno prodigioso. Ma cambia qualcosa quando si va a osservare un'eclissi per lavoro con una spedizione scientifica?
Andando con degli esperimenti scientifici cambia tutto, nel senso che uno ha un alto livello di stress perché la spedizione deve funzionare, deve portare dei risultati, e le variabili sono enormi, sono tantissime. Innanzitutto il meteo, perché nessuno ti può, anche se guardiamo le statistiche degli ultimi 10 anni legate alle condizioni, anche per la scelta del sito ovviamente, però c'è la variabilità del giorno stesso. E poi spostandoti con gli strumenti hai degli imprevisti enormi, tecnici, dai connettori all'alimentazione, alla rete, al computer che magari in quel momento non ti funziona, ma hai tutto su quel computer, quindi lo devi far funzionare. Diciamo che la contemplazione del fenomeno naturale viene meno e c'è molto più stress lavorativo. Poi c'è la soddisfazione anche di lavorare in gruppo, in team, per cui le spedizioni di eclisse formano molto appunto il gruppo scientifico.
Lucia osserverà l'eclissi di domani da una location ancora più straordinaria dell'osservatorio a 2000 metri di quota dove saremo noi. sarà a bordo di un volo speciale dell'aeronautica militare irlandese che volerà sulla striscia di totalità nell'Oceano Atlantico a 4.000 metri di quota e 350 km dalla costa ovest dell'Irlanda. Il loro strumento si chiama E-Core Mag ed è stato progettato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica per studiare il campo magnetico della corona solare. Le abbiamo chiesto di raccontarci com'è l'atmosfera prima della partenza.
Allora, domani sarà il giorno dell'eclisse, siamo pronti, speriamo nel bel tempo, ovviamente, altrimenti andremo a vedere una zona, perché abbiamo la possibilità di spostarci lungo qualche chilometro e di bucare le nuvole, è uno dei motivi per cui andiamo sull'aereo, di andare oltre le nuvole. Il tutto è molto emozionante già proprio di per sé, perché l'esperimento sull'aereo è un qualche cosa di unico. Il gruppo irlandese l'ha fatto già nel 2015, ma solo con osservazioni da una fotocamera. Per questa volta abbiamo lo strumento scientifico che portiamo noi e quindi abbiamo alte aspettative di un'ottima osservazione. Speriamo.
Sarà decisamente un'avventura questa, all'inseguimento di 2 minuti scarsi di totalità. Ma Lucia, Federico e i loro colleghi stanno già guardando avanti.
Queste eclissi ne abbiamo discusso molto, se partecipare o meno, perché appunto ha diverse limitazioni, sia la durata temporale, circa 2 minuti, sia la posizione bassa sull'orizzonte non è ottimale per fare osservazioni, proprio dovuto al seeing in quel momento particolare del tramonto, però diciamo che ci servirà per prepararci al meglio per l'eclissi del 2027. Quindi sia con la spedizione in Spagna e anche con l'altro esperimento ECORMAG ci serve proprio per testare tutto in una situazione realistica, perché uno può pensare a tutto in laboratorio, ma il funzionamento poi degli strumenti avviene quando c'è la corona osservabile. E quindi sarà tutto un test preparatorio con misure che magari potremo assolutamente utilizzare, speriamo, certo, ma lo vediamo anche nell'ottica della prossima eclisse del 2027.
Salutiamo Lucia e incrociamo le dita che il meteo sia buono anche da loro. Noi intanto ci fermiamo a Manzanera, una cittadina di quasi 500 abitanti, subito dopo il confine tra Comunità Valenciana e Aragona. Qui ci attende Stefano Zarattini, astrofisico italiano al Centro de Estudios de Física del Cosmos di Aragon, per darci i pass per proseguire in auto fino all'osservatorio.
Ciao! Finalmente ci vediamo.
Come arrivate?
Come stai?
Bene, voi?
Bene, grazie. Supermercato pienissimo.
Ma io dicevo ieri a mia moglie, ciao, che sono passato di qui, ciao.
Claudia, piacere.
Sì, fanno piacere. Sono passato di qui alle 9 ieri mattina, okay, e c'era la coda fuori dal panificio. Dico, ma
sì, 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 cioè, sì, manco, sì, sì.
O finisce il pane alle 10, non so. Ma...
non lo so.
Allora.
Ah, che bella macchina.
La mia piccolina. Questi giorni che sono senza famiglia la uso. Allora, questo è per voi, quello, okay, che è scritto picco, dovete esporlo, sì, fuori.
Ripartiamo subito con Stefano che ci fa strada. Guida una Fiat Barchetta Limited Edition color verde stelvio. La strada davanti a noi ora è tutta curve. Saliamo di quota e passiamo per Arcos de las Salinas, che è un villaggio molto pittoresco, tutto addobbato con le bandierine colorate tipiche delle feste di paese. Il cielo è limpido. Il sole splende e non c'è traccia di nuvole, per ora. Stefano è davanti a noi con la sua decappottabile e il suo cappello verde abbinato. È lui che ci indica la cupola dell'osservatorio quando stiamo per arrivare.
Adesso arriveremo giù, si apre una valle e si vede bene. Lì è la cupola del telescopio, quello grande.
Grazie, bellissimo.
Oggi abbiamo raccontato le aspettative di chi le eclissi le studia e le insegue da anni. Nel prossimo episodio smetteremo di parlarne al futuro. Sarà il giorno delle eclissi e vi porteremo con noi nelle ultime ore prima della totalità. Mancano 24 ore alla prossima eclissi totale di Sole. E questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Scritto e raccontato da Federica Duras e Claudia Mignone. una produzione Media INAF in collaborazione con EduINAF e con il supporto alla produzione di Valentina Guglielmo. Sono intervenuti Amelia Ortiz-Gil, Federico Landini, Lucia Abbo, Stefano Zarattini. Le musiche sono di Chris Martin e Geo Farvey. Il progetto grafico è di Davide Coero Borga.